Atti degli Apostoli, capitolo 13, dal versetto 42. Dio sia lodato. Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. Dopo che la riunione si fu sciolta, molti giudei e proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li convincevano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. A Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primo si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne pie, ragguardevoli e notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Il capitolo 13 del libro degli Atti è un capitolo di particolare importanza in questo libro, perché è il capitolo che indica l'inizio dei viaggi missionari dell'Apostolo Paolo. È un capitolo che segna un punto di svolta nel libro degli Atti. Da qua in poi si parla quasi esclusivamente dei viaggi e degli avvenimenti legati alla vita dell'Apostolo Paolo, e in questo primo viaggio scopriamo che quest'uomo di Dio fu accompagnato in modo particolare da Barnaba. Fin dal principio del capitolo scopriamo che Barnaba e Saulo e Paolo erano stati chiamati in modo specifico dal Signore, che aveva detto di metterli da parte per quest'opera particolare, appunto, alla quale erano stati chiamati. Paolo e Barnaba partirono, raggiunsero innanzitutto Cipro, che era la patria di Barnaba, e quindi Barnaba era desideroso di annunciare il messaggio dell'Evangelo ai suoi connazionali, ai suoi compatrioti. Poi di là salparono, partirono e arrivarono fino ad Antiochia di Pisidia. I versetti che abbiamo letto in questo testo ci parlano proprio di quello che accadde in questa città. E in modo particolare questa sera vogliamo soffermarci su una parola che troviamo nell'ultimo versetto che abbiamo letto, ed è la parola discepoli. È scritto che i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Chi erano questi discepoli? Erano i credenti, i nuovi credenti che si erano convertiti proprio lì ad Antiochia di Pisidia. Paolo e Barnaba avevano annunciato il messaggio dell'Evangelo prima nella sinagoga, prima ai giudei. Alcuni avevano ascoltato con attenzione, erano stati toccati dalla parola del Signore, avevano chiesto loro di esporla nuovamente, così avevano fatto. Avevano continuato a proclamare il messaggio dell'Evangelo, poi c'era stata qualche difficoltà perché alcuni giudei cominciarono a fare opposizione, visto che Paolo e Barnaba avevano questo grande seguito e la cosa li infastidiva. Fatto sta che annunciarono la parola del Signore dunque non soltanto ai giudei ma anche agli stranieri, e dunque tra i discepoli c'erano giudei e stranieri. Ad ogni modo c'erano credenti che avevano aperto il cuore al Signore, avevano sperimentato la grazia di Dio nella loro vita, erano nati di nuovo, avevano deciso di seguire non una religione ma di seguire Gesù. Avevano deciso di seguire il Salvatore, erano diventati discepoli di Gesù. E si è ringraziato il Signore perché anche noi siamo Suoi discepoli. Abbiamo questo onore di poter stare ai piedi del Sommo Maestro, ai piedi del nostro Signore, e di poter imparare da Lui, stando vicino a Lui, aprendo il nostro cuore, quando Egli ci insegna le tante, tante cose che dobbiamo ancora imparare. Ora, soffermandoci su questo termine, soffermandoci su questi discepoli e sull'esperienza fatta da questi credenti, uomini e donne timorati di Dio, possiamo considerare qualcosa di importante per quanto riguarda la nostra vita. Possiamo considerare innanzitutto quella che deve essere la pienezza dei discepoli, proprio soffermandoci su quest'ultimo versetto. È scritto che questi discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Dio ci aiuti ad essere ripieni di queste cose. Talvolta potremmo essere pieni, sì, ma di tutt'altro. Il Signore invece desidera riempirci di ciò che è buono, di ciò che fa del bene a noi e farà del bene anche agli altri. Erano innanzitutto pieni di gioia, ed effettivamente i credenti nati di nuovo, che hanno conosciuto Gesù, che hanno sperimentato la grazia di Dio nella loro vita, sono pieni di gioia. Hanno gustato prima di tutto la gioia della salvezza, ed è la gioia più grande che ci sia, perché è la gioia di chi ha realizzato che era morto ma adesso è vivente, perché il Signore gli ha dato vita nuova. È la gioia di chi ha realizzato che era perduto ma è stato trovato. È la gioia di chi ha realizzato che era disperato ma ha trovato la speranza più grande che ci sia, ha in se stesso la beata speranza, la speranza di cui abbiamo cantato anche prima. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. Gesù viene dal cielo, viene a prenderci e andremo con Lui. Anche il nostro corpo sarà trasformato, perché possiamo stare alla sua presenza per tutta l'eternità. Quale beata speranza, il ritorno di Gesù. Sì, la gioia della salvezza è una gioia meravigliosa. È quella gioia che provava l'eunuco, ministro di Candace, quando proseguiva il suo viaggio tutto allegro. Quel viaggio che aveva cominciato tristemente, aveva in mano la Bibbia, aveva in mano il rotolo del profeta Isaia, e nonostante avesse la Bibbia in mano, un buon punto a suo favore, nonostante questo non era contento. Si può avere la Bibbia in mano ed essere tristi, si può leggere la Bibbia ed essere tristi, ma gloria a Dio quando il Signore si rivela a noi in maniera chiara, quando realizziamo, afferriamo il messaggio della salvezza come fu per quell'etiope, ecco che siamo ripieni di gioia e possiamo proseguire il nostro viaggio qui sulla terra tutti allegri fino a quando giungeremo nel cielo. Il viaggio sarà terminato e saremo alla presenza del Signore per tutta l'eternità. I credenti nati di nuovo dunque sperimentano la gioia della salvezza, ma sperimentano ancora la gioia che è frutto dello Spirito Santo. Questi credenti erano pieni di gioia e questa gioia si consolidava giorno per giorno di più nella loro vita, e questa gioia che è frutto dello Spirito Santo è gioia che non è legata alle circostanze, che non dipende dalle situazioni che stiamo vivendo. Questi discepoli erano pieni di gioia, sebbene le circostanze fossero difficili. Abbiamo letto nei versetti immediatamente precedenti che Paolo e Barnaba furono perseguitati e furono cacciati fuori dal territorio di Antiochia di Pisidia. Furono costretti ad allontanarsi. Non era una situazione piacevole. Erano in difficoltà quei discepoli, perché da poco si erano convertiti, avevano bisogno di quel sostegno, avevano bisogno di quella guida spirituale. Era un momento difficile, eppure continuavano ad essere gioiosi, perché avevano capito molto bene che sebbene Paolo e Barnaba fossero stati allontanati, colui che era l'autore della loro gioia era rimasto lì insieme a loro. Rallegratevi, avrebbe poi scritto l'Apostolo Paolo ai Filippesi, rallegratevi sempre nel Signore. Da capo, ripeto, rallegratevi, è in Lui che vi potete rallegrare. È nel Signore che noi troviamo gioia, anche quando le circostanze sono difficili. Ciò che ci rallegra è la presenza del Signore. Ciò che ci rallegra è l'aiuto del Signore. Ciò che ci rallegra è il fatto di poter essere in comunione con il nostro Dio. A proposito di gioia, che non dipende dalle circostanze, ma dalla presenza del Signore. Possiamo pensare proprio all'apostolo Paolo e magari a un altro suo compagno di viaggio, colui che lo accompagnò nel secondo viaggio missionario, Sila, proprio a Filippi, dicevo che Paolo scrisse ai Filippesi, proprio a Filippi Paolo e Sila si trovarono in carcere, come ben sappiamo, e sicuramente la circostanza era tutt'altro che piacevole. Non c'era motivo per gioire umanamente, non c'era niente che potesse spingere qualcuno a sprizzare di gioia, tutt'altro. Eppure erano gioiosi, così gioiosi che cantavano e pregavano, davano lode e gloria a Dio anche sul far della mezzanotte. E si è ringraziato il Signore perché nelle circostanze più difficili noi sappiamo che Egli non ci lascia, non ci abbandona, è al nostro fianco e insieme a Lui possiamo andare avanti. È Lui che ci dà la forza e la gioia necessarie per andare avanti. E ciò che li rallegrava certamente non era la circostanza, ciò che li rallegrava era la presenza di Dio. Quando Dio è presente accadono cose meravigliose. Non soltanto ci fu il terremoto, quello fu l'ultima delle cose, possiamo dire, ma la cosa più importante fu che mentre il carceriere stava per togliersi la vita, loro ebbero l'opportunità di dirgli non farti del male, ebbero l'opportunità di annunciargli il messaggio dell'Evangelo, ebbero l'opportunità di testimoniargli di Cristo ed ebbero la gioia di vederlo scendere con tutta la sua famiglia anche nelle acque battesimali. Quale grande gioia, quale grande gioia ci dona il Signore. Oh, Dio ci aiuti ad essere discepoli pieni di gioia. Noi che abbiamo gustato la gioia della salvezza, vogliamo anche gustare che maturi in noi la gioia frutto dello Spirito Santo, indipendentemente dalle circostanze difficili che possiamo attraversare nella nostra vita. Ma non erano soltanto pieni di gioia, erano ancora pieni di Spirito Santo. Leggendo i capitoli precedenti, leggiamo sia di Barnaba, sia di Saulo o Paolo, che erano pieni di Spirito Santo. Quindi questi due missionari che erano arrivati lì ad Antiochia di Pisidia erano ripieni di Spirito Santo e senz'altro incoraggiarono anche questi primi credenti a cercare a loro volta questa pienezza. Li invitarono a ricercare il battesimo nello Spirito Santo, li invitarono ad afferrare quella promessa che è la promessa del Padre. Li invitarono a cercare il Signore con tutto il loro cuore, a sperimentare il fuoco della Pentecoste nella loro vita. E così fu. Anche loro furono riempiti di Spirito Santo, li troviamo qui in questo versetto appunto ripieni di Spirito Santo, di quello che avevano veramente bisogno. Noi sappiamo bene che essere battezzati nello Spirito Santo non è il requisito fondamentale, indispensabile per entrare in cielo. Per entrare in cielo c'è sufficiente aprire il nostro cuore, sperimentare la grazia di Dio che ci salva e confessare i nostri peccati davanti al Signore, sperimentare la salvezza per grazia mediante la fede. Ma sappiamo altrettanto bene che è un requisito indispensabile il battesimo, la pienezza di Spirito Santo, se vogliamo servire meglio il Signore. Penso che questo desiderio ci sia in tutti noi, meglio di quanto abbiamo fatto fino a questo momento, meglio di quanto siamo riusciti a fare con le nostre forze e con il nostro impegno. Abbiamo bisogno di un aiuto superiore, abbiamo bisogno di una forza superiore, abbiamo bisogno di potenza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Signore, dacci questa potenza necessaria per poter essere buoni testimoni, testimoni che parlano, testimoni che verbalmente raccontano le grandi opere tue e testimoni anche silenziosi che con la loro vita, che con la loro quotidianità dimostrano quello che Gesù ha fatto nella loro vita. Noi infatti, dice proprio l'apostolo Paolo, siamo davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione, che la nostra vita possa onorare Cristo, che gli altri possano distinguere qualcosa di diverso in ognuno di noi, perché siamo ripieni di gioia e ripieni di Spirito Santo. Dunque la pienezza di questi discepoli, ma consideriamo anche il fondamento di questi discepoli. Paolo e Barnaba, dicevo, furono cacciati dal territorio, ma nonostante questo, oltre a rimanere gioiosi, questi credenti soprattutto rimasero saldi nella fede, non vacillarono, rimasero fermi, rimasero assolutamente radicati nella fede, perché il loro fondamento non era Paolo, il loro fondamento non era Barnaba, il loro fondamento era Gesù. Erano discepoli di Cristo, avevano creduto nel Signore, si erano poggiati sul Signore, e dice la parola di Dio, scrive proprio Paolo agli Efesini, che Cristo Gesù stesso è la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Non erano discepoli di Paolo, non erano discepoli di Barnaba, erano discepoli di Gesù. Non attacchiamoci mai all'uomo, ma attacchiamoci a Cristo. Signore, ci aiuti in questo senso. Ci sono purtroppo dei credenti che si appoggiano agli uomini e prima o poi fanno una brutta fine, perché il migliore degli uomini prima o poi inevitabilmente ci delude. Io ho conosciuto soltanto una persona che non mi ha mai ma poi mai deluso, ed è Gesù. Poggiamoci su di Lui, l'unico fondamento sicuro. Se ci appoggiamo su un fratello, su una sorella, per quanto possano essere degni di stima, per quanto possano essere amabili, onorabili, tutto quello che vogliamo, se ci appoggiamo su di loro, inevitabilmente arriverà il momento in cui ci scoraggeremo, o forse ci scandalizzeremo, o forse addirittura perderemo la fede. Il nostro unico fondamento è e deve essere soltanto Gesù. Chi è che ci ha salvati? Non è stato il Signore? Con tutto il rispetto per il fratello che ci ha parlato di Gesù, con tutto il rispetto per i genitori che ci hanno portati a Gesù, che hanno pregato per noi, che ci hanno incoraggiato a cercare il Signore, con tutto il rispetto per chiunque ci ha portato verso il Signore, poi è stato Lui a compiere l'opera di salvezza nella nostra vita. Soltanto su di Lui ci dobbiamo appoggiare, altrimenti facciamo l'esperienza, la triste esperienza fatta dal re Asa. Il re Asa fu un buon re di Giuda, per certi versi, per molti anni, uno dei migliori re di Giuda, e si trovò a combattere anche contro una numerosa coalizione di nemici che si schierarono in battaglia contro di lui, gli etiopi, i libi, che formavano un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e cavalieri, dice la scrittura. Ma in quella circostanza particolare il re Asa si poggiò sul Signore, fece affidamento sul Signore, gridò al Signore, chiede al Signore di intervenire il suo aiuto, il suo soccorso, e fu meravigliosamente liberato. Diversi anni dopo, però, accadde che Asa seppe che il re di Israele si era messo d'accordo con il re di Siria, avevano stretto un'alleanza contro di lui. Quando Asa venne a saperlo, pensò che la soluzione migliore era rivolgersi proprio al re di Siria per dirgli di rompere quell'alleanza e di allontanarsi da Israele, perché così avrebbe trovato protezione, avrebbe trovato l'aiuto, avrebbe trovato ciò di cui aveva bisogno contro i nemici più vicini, che erano proprio quelli di Israele. E venne un uomo di Dio, venne un profeta, un certo Canani, che si avvicinò a lui e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore che è il tuo Dio, per questo motivo l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli etiopi e i libi non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrai delle guerre. Dopo tanti anni di pace, ecco scatenarsi numerose guerre negli ultimi anni del regno di Asa. Questo perché aveva smesso di appoggiarsi sul Signore e aveva cominciato ad appoggiarsi sugli uomini. Signore, aiutaci a non commettere mai questo errore. Non appoggiamoci agli uomini, ma appoggiamoci soltanto sul sostegno sicuro che non vacillerà mai, che non ci farà mai crollare. Appoggiamoci esclusivamente sul Signore. Amen. Non soltanto possiamo considerare la pienezza di questi discepoli, il loro fondamento, erano fondati su Cristo, ma possiamo guardare anche qualcosa riguardo alla loro edificazione. Paolo e Barnaba, ripeto, ancora una volta furono costretti a lasciare quella città, ma dopo aver evangelizzato a Derba e a Listra e a Iconio, come leggiamo nel capitolo successivo, ritornarono per un breve periodo lì ad Antiochia di Pisidia. Ci rimasero per poco tempo, ma fu il tempo sufficiente per, scritto versetto 22 del capitolo 14, per fortificare gli animi dei discepoli ed esortarli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Si preoccuparono di essere di benedizione per questi credenti. Era passato qualche tempo, non tantissimo, ma già il Signore aveva operato in quella chiesa, e quella chiesa però aveva bisogno di nuovo incoraggiamento, di nuove forze, di essere maggiormente edificata, e quindi si preoccuparono dell'edificazione della chiesa in quel momento, portando una parola di incoraggiamento, di esortazione, annunciando il messaggio dell'Evangelo in quella circostanza, ma si preoccuparono anche dell'edificazione futura di quella chiesa, tanto che è scritto che designarono per loro degli anziani in quella comunità. Evidentemente, sebbene fosse passato poco tempo da quando era nata quella comunità, il Signore aveva operato in un modo particolare in quei credenti, aveva incoraggiato e riempito ed equipaggiato qualche credente localmente e aveva affidato anche a qualcuno dei ministeri, e quindi qualcuno aveva ricevuto un ministero da parte del Signore, avrebbe potuto e dovuto esercitarlo lì nella comunità. Ora la scrittura ci parla dell'importanza del ministero della parola, della sua utilità nella Chiesa. È scritto agli Efesini: è Lui, il Signore glorificato, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dio sia lodato per i ministeri che Egli dà alla Chiesa. Amen. Amen. Dio sia lodato perché ancora suscita ministri dell'Evangelo, ancora dona ministeri, ancora continua a dare questi doni preziosi alla Chiesa, questi doni importanti alla Chiesa perché possa essere edificata. Ora, Dio sia lodato per questi doni, ma Dio aiuti ogni credente a pregare per questi doni, nel senso che è importante che ogni credente preghi per il ministro di culto o per i ministri di culto che sono stati posti in quella comunità per servire il Signore e per essere di esempio, di edificazione, di incoraggiamento, di ammaestramento per la Chiesa. E io so bene che voi pregate per il fratello Simone, e so bene anche che pregate per me, e ringrazio il Signore per questo, e vi incoraggio però a continuare a pregare il Signore per noi, a continuare a pregare il Signore per i Suoi servitori, per coloro che sono impegnati nel ministerio, perché è indubbiamente un impegno non da poco, ma è un impegno che si può sostenere con l'aiuto del Signore e con il sostegno, l'incoraggiamento, le preghiere anche dei fratelli e delle sorelle in Cristo. I discepoli di Antiochia furono edificati perché beneficiarono, avevano beneficiato in quei primi tempi del ministero dell'Apostolo Paolo, del ministero di Barnaba, beneficiarono successivamente del ministero di questi altri anziani che furono designati in questo momento successivo, ma questi credenti, questi discepoli furono edificati non soltanto attraverso la strumentalità di alcuni servi del Signore, ma soprattutto dalla parola di Dio stessa. Furono raccomandati, è scritto al versetto 23 nel capitolo 14, al Signore. Pregarono e digiunarono Paolo e Barnaba e li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Paolo disse un giorno a dei credenti: e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità fra tutti i santificati. Per poter essere edificati abbiamo bisogno dei ministeri, ma abbiamo bisogno della parola del Signore, che dobbiamo leggere, meditare, studiare anche noi individualmente. È di grandissima importanza un ministerio per la Chiesa, ma è di grandissima importanza anche il fatto che ogni singolo credente a casa sua individualmente cerchi la faccia del Signore e approfondisca la conoscenza delle Scritture e del Signore. La parola della sua grazia può edificarti. Questi credenti furono edificati grazie alla parola di Dio predicata, ma furono edificati anche grazie alla parola di Dio che individualmente studiavano e leggevano nelle proprie dimore. Signore, ci dia grazia di somigliare a questi credenti, a questi discepoli di Antiochia di Pisidia, di avere la pienezza che c'era in loro, pienezza di gioia e pienezza di Spirito Santo, indipendentemente dalle circostanze che spesso si rivelano difficili, spesso sono ardue da superare, da affrontare. Noi vogliamo conservare la gioia del Signore in noi, anzi vogliamo dire: Signore, aumenta la tua gioia nel nostro cuore. Signore, ci aiuti ad essere come questi discepoli, fondati su Cristo soltanto, a non appoggiarci sugli uomini, ma ad appoggiarci sull'unico fondamento sicuro. E Signore, ci dia la grazia di essere ancora edificati dalla parola di Dio, per mezzo della strumentalità dei ministri dell'Evangelo e per mezzo ancora della lettura e della meditazione personale. Chiniamo il nostro capo e cerchiamo la faccia del Signore.